fresco di zona. Curiosità e notizie dal mondo e fuori dal mondo.
Ed eccola qua, bentornata in studio.
Grazie Julie e buon pomeriggio, possiamo dire, sì dai.
Hai sugli stivali di gomma?
No, guarda, cercavo di spiegare a mio figlio stamattina cosa volesse dire mettere le branchie a furia di brutto tempo.
Ah, per lui l'hai obbligato a mettere gli stivali di gomma,
certo.
No? Pensavo dicessi, ho dovuto spiegare a mio figlio perché l'ho obbligato a mettere gli stivali di gomma a giugno e io non li ho messi. E
invece... No, io manco ce li ho, a dir la verità.
Sì, ma penso che dopo i 13 anni, 12 anni non ce li ha più quasi nessuno, a parte i pescatori. Andavano di moda a un certo punto, erano tornati.
Mi sa che li avevo anche da qualche, a un certo punto ricomprati.
Ma anch'io,
comodissimi, sudi tantissimo.
Sì. E poi io avevo preso
freddi, no?
Avevo preso quelli a polacchino, quindi mi sbattevano anche contro, sai, lo stinco. No, tremendi. Comunque, chiusa la parentesi fashion, apriamo la nostra parentesi della giornata. Che cosa ci hai portato? Di cosa parleremo?
Ma allora, staremo molto nel mondo animale, mi viene da dire.
Bello.
Ho provato, in realtà non era tanto previsto, ma una notizia dietro l'altra che parlano di animali. Quindi parleremo di animali intelligenti, di animali purtroppo un po' commercializzati, un po' tanto. E parleremo di animali curiosissimi. E quindi...
Senti, noi abbiamo parlato del capibara, tu lo conosci?
Sai che no.
Allora devi imparare la canzone capibara e devi guardare qualche emoji che ti avranno magari mandato, qualche meme. Sembra un tasso, sembra un castorone, in realtà è un capibara.
Adesso sì, vado a vedere.
Capibara che può arrivare fino a 65 kg di peso. Pensa te, bestione.
Ti risponde sempre però chi
E beh, basta citarli, basta evocarli, ecco che arrivano anche delle fotografie, delle testimonianze di stivali di gomma anche dopo i 13 anni di età. Fantastico, ma io dico sempre, tanta invidia a chi riesce a portarli bene. Io ci ho provato, ma a parte la scomodità, è che proprio non mi stanno bene. E poi Laura ci manda anche un video del capibara dello zoo di Berlino, che anche lui è lì che se la cilla per bene con la sua bella stazza, mangia, si rilassa e vabbè, grazie mille per partecipare anche con questi contributi. Allora, Manu, sì, veniamo a noi.
Cambiamo animale.
Cambiamo animale.
Capibara, sì. E parliamo di cani. Iniziamo con la notizia dei cani intelligenti. Allora, col tempo abbiamo imparato a capire che anche il nostro pubblico, i nostri ascoltatori, amano i cani, tanti hanno cani, ci mandate foto, insomma partecipiamo al vostro, un po' alla vostra vita con i vostri animali domestici. E quindi intanto vi chiedo di farci sapere se ritenete il vostro cane intelligente o di raccontarci che cosa fa di particolare, perché ogni cane è un pochino...
Sì, anche gli animali hanno le loro caratteristiche,
certo.
Il carattere, chi ha più di un animale, magari due gatti, tre gatti o due cani, sa benissimo.
Come le persone alla fine, veramente. E quindi intanto io vi racconto due cose così su cani che hanno davvero, cioè su cosa vuol dire cane intelligente in un certo senso, no? Allora, uno di questi si chiama Chaser ed è un border collie americano considerato il cane più intelligente del mondo. Mm-hmm. Ora, lui riconosce e ricorda 1022 nomi, uno per ciascuno dei suoi giocattoli.
Mamma
mia. Pensa quanto è viziato questo, 1022 giocattoli.
Sì.
In Germania un altro border collie, un maschio di nome Rico, praticava il cosiddetto fast mapping, ovvero la mappatura veloce, riuscendo a capire i nomi dei nuovi oggetti con la velocità e l'acume di un bambino di 3 anni.
Ma pensa a te.
Quindi, insomma.
Comunque i border collie sono sempre stati nel top.
Però poi arriviamo, appunto, perché è proprio questo un po' il fulcro della notizia che vi sto raccontando. Ora, questi appunto sono ovviamente esempi straordinari, ma restano dei casi singoli. Di fatto non c'è mai stato un campione sufficientemente grande per approfondire bene la questione, non è mai stato fatto uno studio. Si sa appunto che per esempio i border collie sono intelligenti, ma lo sono tutti? Boh. Allora, così l'etologa Claudia Fugazza, che studia le capacità cognitive dei cani a Budapest, ha colmato questa lacuna con altri colleghi, ha chiesto, facendo proprio una specie di call sui social, a 34 proprietari di cani di diverse razze un po' in giro per il mondo di insegnare ai propri animali i nomi appunto di diversi giocattoli. L'esperimento è durato più o meno 3 mesi e ognuno l'ha fatto a casa propria.
Che poi, scusa un attimo, il nome dei giocattoli vuol dire bau, bau bau. Bau, 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 bau.
No, penso il contrario. Il padrone dice
al nome, lui va a prenderlo.
Chiocciola, e questo va a prendere la chiocciola.
Ok, sì, in effetti mi stavo. Senso,
perché
mi
stavo... 1022
Infatti ho detto scusa, ma come hanno fatto? Va bene, scusa. No, vabbè, ci sarà stato qualcuno nell'etere che anche si è perso come
certo,
me, voleva capire
certo. Allora, sai
la
cosa?
Base dell'esperimento.
Allora io direi facciamo una pausa.
Va bene.
E torniamo con l'esperimento.
Bau, bau, bau,
bau.
I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting, yeah. Call me when you're all fucked up, my lover. And I'll be there to lick your tears. You had to throw away your love to find out nothing's as good as us. So call me when it breaks your heart next summer. If you love letting go, think of me when
baby, I'll be waiting here. Call me when you're all fucked up, my lover. I'll be there to leak your tears. But since you threw away your love, then maybe something's as good as us. I really hope it breaks your heart next summer.
I capibara piacciono, non c'è niente da fare.
Non riusciamo a distogliere la
Rimangono lì, però anche i cani, ci sono arrivate tante fotografie dei vostri amici, alcuni dicono che praticamente ci conoscono anche i loro cani perché vanno a fare la passeggiata ascoltando Rete 3. Quindi un saluto a voi cari cani, non abbaiamo più perché abbiamo capito che anche nell'esperimento non si abbaiava, ma appunto il, diciamo, l'osservatore diceva il nome del giocattolo e il cane andava a recuperare questo
proprio
gioco.
Quello, sì. Sì. Allora, stavamo appunto raccontando di questo test che è stato fatto per capire un pochino di più dell'intelligenza dei cani. Ora, al test hanno partecipato 34 cani. E ce n'è solo uno che ha superato il test, che è riuscito a, appunto, a fare questa connessione tra il nome del gioco e il gioco.
Sì.
Ovviamente si tratta di un
border collie
di nome Olivia. Ora, questo border collie ha imparato ad abbinare una singola parola, appunto, a un giocattolo, prendendo 21 nomi in 2 mesi. Quindi chiaro, siamo lontanissimi dal cane più intelligente con i suoi 1022. Però insomma l'abilità c'è, e ovviamente anche una forma di talento, possiamo dire, no?
Sì, anche magari predisposizione,
infatti,
dei border collie.
Poi poverina non ha finito il test perché pare essere morta prima di un problema congenito che aveva dalla nascita.
Piccolona.
Piccolina, vero?
Sì.
Allora, ma cosa ci dice questo studio, che tra l'altro è stato poi pubblicato sulla rivista Scientific Reports? Beh, che il talento dei cani è una cosa veramente speciale e abbastanza straordinaria, e per verificare che l'impostazione dello studio fosse corretta, i ricercatori hanno testato altri 6 border collie che già avevano identificato in passato alcuni oggetti, e come previsto anche questi 6 in effetti sono andati avanti nell'apprendere altri nomi. Ora ti viene da dire, ok, i border collie sono super intelligenti, tutti sono capaci,
hanno almeno qualcosa di genetico.
Però sni,
no.
Vedi? Sni.
No.
Perché di questi 34 cani che hanno partecipato allo studio,
c'è lo scemo 18, del villaggio.
18 erano border collie.
Ok.
E solo uno, Olivia, è riuscita nel test.
Perciò.
E quindi, insomma, i ricercatori dicono che, insomma, la performance non dipende necessariamente dalla razza. E questo, in realtà, visto che noi siamo, cioè, il tipo di, anche noi, no, abbiamo, lo sappiamo, non siamo tutti intelligenti uguali noi umani, e secondo la scienziata, insomma, i cani potrebbero fornire informazioni su ciò che rende un animale, appunto, dotato, talentuoso, e quindi per analizzare questa ipotesi gli scienziati intendono proprio tracciare la genetica e la storia di una serie di razze, probabilmente sicuramente tra queste c'è il border collie, per provare a identificare i fattori che determinano l'intelligenza di questi animali, di queste creature.
Anche perché questo esperimento è molto umano, antropocentrico,
certo,
quindi magari
quello che facciamo,
esatto, c'è un'intelligenza canina che si esprime in maniera diversa e che per noi è poco comprensibile o ancora sconosciuta.
Certo, perché noi pensiamo che l'intelligenza sia quella, ma alla fine il mondo animale ci sopravviverà, e quindi hanno un'intelligenza ben diversa. Ora, in realtà, chiudo dicendo che molti pensano che l'intelligenza del border collie sia dovuta al fatto che pascolano pecore,
sì,
e che quindi, insomma, debbano prestare molta attenzione a fischi, richiami, e che questo li abbiano in qualche modo
sviluppati
diversamente.
Può darsi. Comunque, sull'intelligenza degli animali, andando nel mondo dei gatti, cioè quelli, al contrario nostro, non vogliono continuare a produrre sempre di più, anzi si fanno coccolare e si mummificano sempre di più, perché tanto c'è sempre qualcun altro che provvede, hai capito? Are we gonna sink or swim? Tides getting high and we might go under. Thinking we should jump right in, cause if we don't now then we'll always wonder. Feeling like a drop in the ocean. These days I've been swimming through a mix of emotions.
but hey, even if the sun burns out, stars fall down, I'ma be there with you. Even when our heads get loud, thinking about how we gon' make it through. Tell me, are we gonna sink or swim? Tide getting high, yeah, we might go under. Thinking we should jump. We're gonna sink or swim.
Eh sì, i cani sono pezzo core, potremmo dire. Sono arrivati un sacco di messaggini, un sacco di fotografie. Bello parlare di animali, anche di considerazioni a proposito dell'intelligenza che appunto noi umani vogliamo proiettare su comportamenti nostri sugli animali. Insomma.
Guarda, quello è un grandissimo tema della scienza in generale. Sì. Lo facciamo con gli animali, ma lo facciamo anche con le piante. Stavo giusto lavorando adesso a uno dei miei ciclostilabili sui funghi. Mm-hmm. Lo facciamo anche con i funghi, quindi guarda, cioè, non abbiamo... D'altronde umani siamo e quello è il nostro modo di...
È la nostra prospettiva.
Sì.
L'importante è essere...
Più di umiltà ogni tanto quella non guasterebbe. Ma insomma, cambiamo appunto, lasciamo i cani dove sono,
sì?
E parliamo di lontre.
Carine.
Sì, appunto, super carine. Chiunque bazzichi un po' sui social si sarà accorto, no? Che la lontra sta vivendo a sua insaputa probabilmente un momento d'oro, ma diciamo che un oro non esattamente, non luccica per lei, poverina.
Mm.
In Giappone le lontre, un tipo di lontra, quella che si chiama proprio dalle piccole unghie orientali, che fa ridere, è il suo nome, è la specie di lontra più piccola al mondo, che comunque tanto piccola non è, perché va dai 45 ai 61 centimetri, quindi non è proprio piccola.
Sì, però te la puoi tenere, cioè te la puoi immaginare lì vicino a te, insomma, 60 centimetri non è grandissimo.
Gattone. No, però non è nemmeno proprio un più
non
piccola
è tascabile.
Al mondo, ma aspettavo tipo ecco tascabile.
Non è un topo.
Insomma, queste lontre dalle piccole unghie orientali stanno spopolando proprio sui social. Hanno profili Instagram, canali YouTube dedicati apposta, come quello di Kotaro e Hara, una coppia di lontre domestiche con quasi 2 milioni di follower. Insomma, sì, le lontre piacciono, ma non finisce qui. Ci sono anche gli otter caffè, che sono locali, anche questi soprattutto in Asia, in cui tra un'ordinazione e l'altra è possibile accarezzare e giocare con le lontre.
No,
insomma,
e lo fanno anche coi gatti.
E anche coi cuccioli di cani, dopo per fortuna. Ecco, soprattutto qui da noi le cose sono cambiate abbastanza in fretta, perché sono state proprio create delle leggi apposta, perché non puoi immaginarti cuccioli piccolini che devono stare con la mamma proprio strava. Ne avevamo parlato a Fresco di Zona di questa moda dei puppies, insomma tremendo. Ma perché tutto questo smaniare per le lontre?
Beh, un po' anche perché hanno il musino che sembra quasi un po'
no,
un
ma
gattino.
Sono tenerissime, infatti sono tenere, sono super socievoli, pucciose mi verrebbe da dire.
Sì.
Proprio l'aggettivo, no? Ma sono animali selvatici e questo va ricordato. Ovviamente vanno lasciati in natura, dove di fatto loro giocano, perché la natura della lontra è veramente quella del gioco. È sempre giocando che i cuccioli imparano, per dire, a cacciare, a sopravvivere proprio. Settimana scorsa, penso con te, Julie, parlavamo di come dormono gli animali del sonno.
Sì.
E le lontre marine dormono proprio tenendosi per mano, per non venire portate via dalla corrente. Le lontre asiatiche, perché ci sono più o meno una decina di specie di lontre diverse, manipolano oggetti non solo per mangiare, come magari fanno le scimmie, ma proprio per risolvere dei compiti. Quindi usano queste zampine come delle mani, tra virgolette.
Sì.
Che le fanno, ovviamente le umanizziamo anche lì, perché troviamo delle affinità, no? E poi ci sono i sassi.
E infatti questo l'avevo raccontato, perché è tenerissima,
no,
come cosa. Quasi un cimelio di famiglia che si passano tra di loro, se
sì,
non ricordo
perché
male.
Loro usano, anche qui soprattutto le lontre marine, usano i sassi per esempio per spaccare certe conchiglie, certi molluschi per mangiare, e se trovano il sasso adatto in effetti non lo mollano, lo tengono in questa specie di tasca che hanno.
Sì.
E fa troppo ridere, dove ripongono il sasso, e anche quando vanno a caccia di molluschi, anche lì nella tasca finiscono i molluschi che poi loro si aprono col sasso.
No,
è una tenerezza assoluta.
Hanno il pranzo al sacco.
Hanno il pranzo,
come quando andavamo in gita noi alle elementari.
Però ecco, insomma, sono animali belli, ma come adesso magari tra un brano spieghiamo, anche loro, ahimè, hanno vissuto periodi difficili.
Mi sembra che ora che non funziona il tuo volto cucito sopra un'altra persona. Mi hai detto che mi avresti messo alla prova, io ho sbagliato, già mi sembra qualcosa. Leggo negli occhi il disprezzo, ma quando mi baci li chiudi e poi mi riduci in un buon compromesso. Consumi persone le usi e dopo le curi mi lasci perplesso. Si è tutto già perso, un po' troppo presto. Lo sai, c'è scommesso che sparirai, e lo ricordo come fosse ieri, e sai, poi ti ricordo come forse eri, come aforismi sprecati.
sentimenti in eccesso, non mischiare amore col sesso.
Carne viva, crudite, scelte stupide,
cadiamo giù come maschere, maschere. Ecco nei tuoi occhi il disprezzo, non mi fa né caldo né freddo. Ogni volta che non ho aiutato, è una ipocrisia, scelte stupide, stupide.
Sempre svogliata, bella e spietata, in mezzo al tuo petto una porta blindata. Sempre diversa, mi sembri persa, solo non vuoi essere ritrovata. E poi chiudo gli occhi quando mi dai un bacio, perché il tuo sguardo mi mette a disagio. Mi hai fatto male come ho fatto io, forse dovrei denunciarti per plagio.
Tu sei per me
l'errore,
passi da me,
succede.
Succede solo il venerdì, che non mi baci più così.
E fa male, come aforismi sprecati sui muri.
Ma adesso tocchi i sentimenti in eccesso, non mischiare amore col sesso.
Carne viva, crudite, scelte stupide,
cadiamo giù come maschere, maschere. Ecco nei tuoi occhi il disprezzo, non mi fa né caldo né freddo. Ogni volta che non ho aiutato, è una ipocrisia, scelte stupide, stupide. Non si scioglieranno mai gli occhi di ghiaccio, e non li scioglierai nemmeno te. Togli i sentimenti in eccesso, non mischiare amore col sesso.
Carne viva, crudite, scelte stupide,
cadiamo giù come maschere, maschere. Ecco nei tuoi occhi il disprezzo, non mi fa né caldo né freddo. Ogni volta che non ho aiutato, è una ipocrisia, scelte stupide, stupide.
Scelte stupide, questa è la nuova di Fedez in collaborazione con Clara, che abbiamo conosciuto, diciamo, per noi più mainstream e più in là con gli anni, cioè che non abbiamo più 18 anni, l'abbiamo vista sul palco del Festival di Sanremo. Infatti si mormora che questa collaborazione sia nata proprio lì dietro le quinte dell'Ariston. Ma torniamo a noi,
alle lontre,
alle lontrine con quelle belle zampine,
sì, a guardarla
e loro
così
sassi.
Appunto sembra un po' un incrocio tra un castoro, una foca,
sì,
tra un castoro e un gatto.
A me sembra anche un po' un gattino con quelle fibris, quei baffetti,
baffoni.
Ma sai che io sono molto gattara,
infatti,
quindi
se capito, anche non ti distolgo nemmeno da,
esatto,
la
se
lontra
mi piace
a un gatto veramente non però
se mi piace qualcosa assomiglia comunque in un qualche modo a un gatto.
Va bene, comunque appunto abbiamo capito, le lontre piacciono, è come tutto, però come tutto quando diventa troppo, quando questo amore tra virgolette diventa morboso, fa casino. E così dal 2018 le lontre sono strettamente protette dalla CITES, la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di Estinzione. Infatti è proibito tenerle, allevarle e venderle per scopi commerciali, perché va detto che appunto soprattutto in Giappone purtroppo sono diventati animali domestici, cioè, ed è vietato, però c'è chi se li tiene in casa. Il commercio illegale di lontre infatti continua comunque nonostante questa convenzione del 2018. Un recente studio pubblicato sulla rivista Conservation Science and Practice ha analizzato il DNA mitocondriale di esemplari tenuti nei caffè, che dicevamo prima, no? Questi caffè dove puoi toccarle mentre ti sorseggi un cappuccino, per dire, e sequestrati negli aeroporti giapponesi. E il 75% di questi animali arriva dalla Thailandia meridionale, che probabilmente è proprio un hotspot del bracconaggio di questa specie. Piccoline. Insomma, le lontre hanno una pelliccia fitta fitta, quelle marine addirittura la più densa di tutto il regno animale. Già dicevamo dei castori un paio di settimane fa, che anche loro hanno, mi sembra che se un essere umano ha su, mi sembra se sia, qualcuno le avrà contate, su un centimetro quadrato di cuoio capelluto, tipo 300 capelli, il castoro ne ha 23.000
Pensa
di peli in quella qua. La lontra ancora di più, quindi tanta roba.
Bisognerebbe dirlo a Cesare Ragazzi, te lo ricordi? Scusa, è pubblicità occulta.
Beh, la Londra non ne ha bisogno, no, diciamo, non ne ha bisogno. Così, non ne ha bisogno. E comunque questa pelliccia ovviamente l'ha resa una preda per chi cercava le pellicce. Quindi sì, anche qui sono state a lungo e perseguitate anche in Europa, dove tra l'altro vive la Londra euroasiatica, che è la più diffusa in tutto il mondo. E questo appunto, anche lì, come i castori, sono state cacciate per la pelliccia, e si sa che alla fine caccia tanto, ne sono rimasti pochissimi esemplari. E infatti anche qui, a partire dagli anni 40, il problema è stato marcato da tantissimi esemplari che ce n'erano. Pian pianino non solo le londre sono state cacciate, ma anche i loro habitat distrutti da soprattutto da sostanze chimiche riversate nei fiumi, pesticidi, perché loro vivono proprio nei corsi d'acqua dolce soprattutto, no? Poi negli anni 80 sono state introdotte in molti paesi diverse misure di protezione della specie e del suo ambiente, e così dal 2000 pian pianino si sono un po' raccolti i frutti di queste misure, e le londre timide sono tornate in Svizzera, che anche lì erano estinte dagli anni 80. Nel 2017 ci sono stati i primi avvistamenti, e ora in diversi cantoni, tra cui Grigioni, Berna, Ginevra, Vallese e Ticino, è possibile vedere le londre, quindi insomma vicino ai corsi d'acqua, che siano fiumi, che siano laghi. Prestate magari attenzione quest'estate quando andate in giro,
e non pubblicate le foto e i video sui social.
No, direi
così
di no.
Non diventano famosi i posti dove ci sono le londre. Se le vedete vi porta bene, ma
che comunque
hanno
una giornata mondiale, che era il 29 maggio, tu pensa.
Ah, 29 maggio, è poco
è passata
fa.
Però beh,
però ce lo ricorderemo per l'anno prossimo.
Vediamo.
Mamma mia, che quartetto! In due canzoni abbiamo tirato fuori Lady Gaga, Beyoncé, Shakira e Rihanna. Cioè, il non plus ultra dell'empowerment femminile della musica. Ci sta come sì, definizione.
Sì, brava.
E allora, per così concludere, diciamo, il giro, io vi propongo di inserire un altro personaggio che è comunque un'icona, che resta nonostante sia un'icona più degli anni, diciamo dagli anni 60 agli anni 80, ma
e
poi
anche un po' controversa,
molto controversa. D'altro canto anche Lady Gaga, Beyoncé, Shakira, Rihanna, chi più chi meno qualche ombra ce l'hanno, forse un po' di meno di lei, che ha rotto tutti i canoni ed è rimasta, e anche oggi è
super copiata,
super affascinante, anche a 90 anni, perché lei oggi ha 90 anni, e sto parlando di Brigitte Bardot, lei l'unica inimitabile.
Bebe,
esatto, ci hanno provato in tantissime, anche Claudia Schiffer in fondo era un po', diciamo, sulla falsariga, ma niente.
No, però la Schiffer no, io non ho mai capito sta...
ci hanno provato
della Schiffer, no.
Invece Brigitte Bardot, libera, selvaggia, appunto rompeva gli schemi un po' sicuramente per tutta la parte, diciamo, sensuale, anche portata molto al limite, soprattutto per quegli anni che, ricordiamolo, erano ancora molto rigorosi sia nella moda che nel cinema, e poi anche perché ha dato il via a proprio un altro modo di incarnare la femminilità, quindi a piedi nudi, poco trucco, capelli anche un po' arruffati, sì, dal vento del mare di Saint-Tropez, e poi appunto questa libertà anche nell'amore, nel vivere i sentimenti, e tutto questo viene secondo me raccontato molto molto bene in una miniserie che vi consiglio, che trovate su Play RSI, quindi sia sulla app che poi sul nostro sito internet rsi.ch/play trovate questa miniserie che si chiama proprio Bardot, che racconta questo mito e l'inizio, la creazione di questo mito, perché si ci si concentra proprio all'inizio della carriera, quando lei è ancora minorenne, quindicenne, conosce Roger Vadim. Poi sapete, loro si ameranno e poi si sposeranno appena lei è maggiorenne, e si arriva, diciamo, fino agli anni 60, dove lei è ormai super affermata e, come dici tu, è già anche piena di chiaroscuri, anche seguita, inseguita e perseguitata anche dalla stampa, e giudicata anche molto per tutti i suoi amori.
Però tra le varie cose, comunque, prima abbiamo parlato tantissimo di animali. Adesso ricordami, magari, cioè correggimi se ricordo male, ma lei è proprio una paladina dei diritti degli animali, né?
È una delle
prime attiviste proprio per difendere i diritti degli animali.
Guarda, io avevo letto la sua autobiografia e a un certo punto, verso i 40 anni se non ricordo male, lei proprio aveva voluto sfruttare questa sua notorietà per qualcosa di più grande, perché già durante sui set cinematografici lei a volte adottava gli animali con cui girava i film, ma poi appunto si è proprio dedicata, abbiamo parlato delle lontre, tu dicevi assomigliano alle foche, lei è stata proprio forse la prima, esatto, è andata anche in Antartide per sensibilizzare la caccia alle foche, e ha creato anche una pensione per far invecchiare gli animali, è stata proprio una apripista anche per tutta questa linea. Poi dopo si sa anche che politicamente è schierata molto a destra. Insomma, è un personaggio dalle mille sfaccettature. In questa miniserie, vi dicevo, se ne parla fino agli anni 60 e c'è una ottima attrice molto giovane, che già da bambina veniva chiamata dai suoi compagni di classe, pensa, Brigitte Bardot. Lei si chiama Julia De Nunes, franco-argentina. E c'è anche un'altra apparizione, secondo me da sottolineare, c'è Victor Belmondo, che è nipote di Jean-Paul Belmondo e fa Roger Vadim. Quindi una serie che secondo me vale la pena di essere guardata, e anche perché anche
per capire alcune icone proprio. Sì. Io trovo sempre interessanti i biopic alla fine, perché si impara.
Sì, e poi questo è anche fatto bene, nel senso che non è sensazionalista, cerca anche di approfondire un po', come dicevi tu, i lati più positivi, meno conosciuti, più negativi, insomma un po' di tutto, anche le fragilità di un personaggio così che comunque segna ancora la storia. Perciò, se avete voglia e piacere, la app Play RSI.
Non lo so dove mi porta, farò un altro giro su questo giostro, e non lo so se ho ancora voglia, prendo il treno in corsa, perché non si sa mai come va a finire, mi farà impazzire e farà male, male da morire, e mi piace così, la vita è una cartina corta che brucia in fretta tra le dita, puoi girarla solamente una volta, la dico un'altra volta, la vita è una cartina corta, so da dove vengo ma non so dove mi porta, la chiudo storta e mi piace così. Pare che il tempo non passi, inutile come quel tempo che perdo a contare i miei passi, per quelli che dicono resta coi piedi per terra, le tasche ripiene di sassi, la vita che ho scelto, gli amici che ho perso, restare da solo la cosa migliore, se l'unica cosa a cui credi te stesso. Non si sa mai come va a finire, mi farà impazzire e farà male da morire, mi piace così. E non lo so, ma cosa importa, sapere tutto per fare cosa, io voglio solo. La vita è una cartina corta che brucia in fretta tra le dita, puoi girarla solamente una volta, la dico un'altra volta. La vita è una cartina corta, so da dove vengo ma non so dove mi porta, la chiudo storta e mi piace così. Non si sa mai come va a finire, mi farà impazzire
e fare male, male da morire, e mi piace così.
Friend of mine, the tables have turned. Yeah, calls me in and where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen.
Misery.
Non so voi, ma per me è sempre impossibile non pensare alle Fauci di Steve Tyler quando ascolto gli Aerosmith. Mi spiace, perché poi ha dei denti perfetti, sembra il figlio di un dentista, perché sono...
probabilmente se li sarà anche sistemati negli anni, non pensi? Quando d'altronde ti ritrovi con una bocca così
così importante, in effetti è meglio, meglio. Sì, quindi un saluto anche a tutti i dentisti, igienisti che devono guardare nelle bocche di tutti, che magari non sono proprio perfette.
Proprio non potrei fare io.
Invece sai che per me è sempre stato un richiamo. Poi dopo effettivamente
tutta la mia ammirazione,
però poi qualcuno mi ha spiegato che non tutte le bocche sono come quelle di Steve Tyler, per l'appunto. Va bene,
bene. E su questo
su queste belle note noi vi salutiamo, ma torniamo domani con Fresco di Zona
e Claudia.
Esatto, con Claudia, tu Manu,
mercoledì prossimo
ti risentiamo mercoledì. Buon lavoro per i tuoi ciclostilabili.
Grazie
e buona giornata a voi.
Sto preparando un sacco di serie per l'estate.
Fantastico, anche sui funghi c'è già fatto.
Sì, sì.
Bene, allora un abbraccione a voi, grazie per averci ascoltato. Buon pomeriggio, tra poco arrivano le merendine e a domani.
Buon pomeriggio.